Domenica 20 giugno del 2004, nella comunità di San Paolo a Roma, Dea Sant'Anica, Stefano Toppi, festeggiano assieme alla comunità, ai figli, ai parenti, i 25 anni di matrimonio. Fu quindi la comunità di San Paolo, nel comune di Roma, che 25 anni fa celebrarono il loro matrimonio concordatario. Ed oggi vengono a ricordare quell'avvenimento, ma soprattutto a festeggiare insieme alla comunità questi 25 anni di testimonianza, di amore e di fedeltà.
Allora, innanzitutto un benvenuto a tutte e a tutti gli amici, a tutti i parenti, agli amici della comunità, agli amici che sono venuti qui oggi forse per la prima volta. E due o tre cose volevo dire prima di cominciare, se ci riesco. La prima è diciamo, oggi come questa celebrazione abbiamo voluto riproporre almeno in parte la celebrazione che avevamo fatto 25 anni fa. In particolare abbiamo voluto riproporre la preghiera diciamo della benedizione degli anelli che allora avevamo voluto prendere come momento significativo, come segno sensibile della nostra promessa di amore. E abbiamo riproposto anche canti, abbiamo riproposto alcune preghiere, in qualche senso potrete vederle anche che hanno tutti i 25 anni anche come sentimenti, come tipo di linguaggio. Però ci sembra anche importante, tutto sommato, riscoprire quegli ideali. La seconda cosa che volevo dire è che pensando a questo momento mi sono ricordato che 25 anni fa avevo esordito per spiegare il significato del nostro matrimonio anticoncordatario. È una cosa che, diciamo, oggi come oggi potrebbe essere utile per spiegarla soprattutto ai giovani che non sanno cosa vuol dire, ma potrebbe essere utile anche a tutti noi che stiamo da tanti anni in comunità, perché forse ci siamo dimenticati il significato anche di questi gesti che davamo, vero Marcello? Crediamo comunque che se anche sono passati tanti anni, è stato cambiato perfino il concordato, il valore di fondo, diciamo, di questo nostro atto abbia ancora valenza. Vediamo anche ai nostri giorni la polemica che per fortuna è nata intorno alla firma dell'intesa fra la Conferenza Episcopale e il Ministero dell'Istruzione sul nuovo, diciamo, programma di insegnamento della religione nelle scuole, che vorrebbe essere fortemente intrecciata nei contenuti a tutti gli altri insegnamenti. Da qui è nata una polemica su cui non mi voglio trattenere, perché potrete trovare tutti gli elementi utili sia su Adista sia sui nostri siti e potrete andare a leggere. Quello che noto è che comunque, anche se è una forma di protesta forse non più attuale, una battaglia contro i mulini a vento, è comunque un segnale che non dobbiamo dimenticare. Mi ero scritto le parole che ho detto 25 anni fa. Dicevo che il concordato lega le mani alla Chiesa, che così non è più libera di annunciare il Vangelo perché si ricopre di privilegi e di poteri, ma lega le mani anche allo Stato, che riconosce delle prerogative speciali ad una parte dei suoi cittadini. In questo modo, diciamo, vorrei quasi lanciare l'idea di nozze d'argento anticoncordatarie. L'ultima cosa, infine, oggi non ci sono come c'erano 25 anni fa tutti i nostri genitori, ma per grazia di Dio c'è la mamma di Dea oggi che li rappresenta tutti. E infine qui ci sono i nostri figli Marco ed Emanuele, che rappresentano per noi la manifestazione più grande dell'amore di Dio verso di noi. Ed oggi li chiamiamo insieme a tutti voi a testimoni di questa rinnovata promessa.
E iniziamo questa celebrazione, questa messa viene chiamata da molti, noi la chiamiamo più Eucaristia o Cena del Signore, perché vogliamo ravvivare la presenza sua con noi, nella nostra storia, e il nutrimento che ciascuno di noi riceve dalla sua parola, dal suo corpo e dal suo sangue, benedetti e presentati così come forma di cena, di banchetto, di nutrimento. Però tutti cominciamo insieme chiedendo perdono in tanti modi o dei tanti modi con i quali non abbiamo saputo raccontare, testimoniare, vivere l'amore del Signore verso di noi. Quell'amore di cui è simbolo grande e testimonianza l'amore che i due sposi per 25 anni hanno vissuto con noi e con tanti altri amici, fratelli e sorelle nel mondo. La parola del Signore creò il cielo e il soffio della sua bocca tutte le stelle. Ha messo un argine alle onde del mare, ha raccolto le acque degli abissi. Tutta la terra renda onore al Signore, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
Momento penitenziale e leggiamo dal Salmo 103. Recitiamo insieme. Tuo Signore, perdoni le nostre colpe, tu ci coroni di amore e tenerezza. Benedici il Signore, anima mia, dal profondo del cuore loda il Dio Santo. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tutti i Suoi doni. Tuo Signore, perdoni le nostre colpe, tu ci coroni di amore e tenerezza.
Egli perdona tutte le mie colpe. Guarisce ogni mia malattia, mi strappa dalla fossa della morte, mi circonda di bontà e di tenerezza, mi colma di beni nel corso degli anni, mi fa giovane come l'anima in volo. Tu, oh Signore, perdoni le nostre colpe, tu ci coroni di amore e di tenerezza.
Il Signore è bontà e misericordia, è paziente, costante nell'amore, non rimane per sempre in lite con noi, non conserva a lungo il suo rancore. Tuo Signore, perdoni le nostre colpe, tu ci coroni di amore e tenerezza.
Dio creò l'uomo simile a sé. Lo creò a immagine di Dio. Maschio e femmina li creò. Li benedisse con queste parole: siate fecondi, diventate numerosi, popolate la terra, governatela e dominate sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo e su tutti gli animali che si muovono sulla terra. Dio disse: vi do tutte le piante con il proprio seme, tutti gli alberi da frutta con il proprio seme, così avrete il vostro cibo. Tutti gli animali selvatici, tutti gli uccelli del cielo e tutti gli altri viventi che si muovono sulla terra mangeranno l'erba tenera. E così avvenne. E Dio vide che tutto quello che aveva fatto era davvero molto bello. Venne la sera, poi venne il mattino, sesto giorno. È parola ispirata da Dio.
Seconda lettura dal libro Il profeta di Gibran, poeta libanese. Parlaci del matrimonio, maestro. E lui rispose dicendo: siete nati insieme, insieme sarete in eterno. Sarete insieme quando le bianche ali della morte disperderanno i vostri giorni. Sarete insieme anche nella silenziosa memoria di Dio. Ma lasciate che vi sia spazio nel vostro essere insieme. Lasciate che i venti del paradiso danzino tra voi. Amatevi l'un l'altro, ma non fate dell'amore una catena. Lasciate invece che vi sia un mare in movimento tra i lidi delle vostre anime. Cantate, ballate insieme e siate gioiosi. Ma lasciate che ognuno sia solo. Anche le corde di un liuto sono sole, eppure fremono alla stessa musica. Datevi i vostri cuori, ma non per possederli, perché solo la mano della vita può contenere i vostri cuori. State in piedi insieme, ma non troppo vicini, perché le colonne del tempio stanno separate e la quercia e il cipresso non crescono l'una all'ombra dell'altro.
Matteo. Si avvicinarono a lui che erano del gruppo dei farisei. Essi volevano metterlo in difficoltà, perciò gli domandarono: un uomo può divorziare dalla propria moglie per un motivo qualsiasi? Gesù rispose: non avete letto ciò che dice la Bibbia? Dice che Dio, fin dal principio, maschio e femmina li creò. E disse: per questo l'uomo lascerà suo padre e sua madre e si unirà alla sua donna, e i due saranno una cosa sola, così che essi non sono più due, ma un unico essere. Perciò l'uomo non separi ciò che Dio ha unito. È parola ispirata dal Signore.
5 anni sono passati dal giorno in cui, proprio in questi locali, ci siamo promessi di voler vivere insieme. Lo abbiamo fatto davanti al Signore, chiamando a testimoni la comunità, i nostri genitori, tanti amici e parenti venuti a condividere con noi quel momento di gioia. Ed oggi siamo qui a riflettere sull'esperienza di questi anni. Lo vogliamo fare con il vostro aiuto e alla luce della parola di Dio. L'uomo non separi ciò che Dio ha unito. Abbiamo letto nel Vangelo di Matteo. Da qui, proprio da questa frase, che abbiamo sempre sentita tuonare come minaccia nei confronti di coloro che si trovano in difficoltà nel rapporto di coppia, vogliamo iniziare la nostra riflessione. Che cosa vuol dire Dio ha unito e quando lo ha fatto? Cosa significa l'uomo non separi? E soprattutto, che cosa vuol dire tutto questo per noi 25 anni dopo? Che nella nostra storia ci sia entrato in qualche modo misterioso Dio, lo sospettiamo, o forse soltanto lo speriamo. Ci piace pensare che sia il Signore ad unire, ma ci rimane difficile capire quando lo abbia fatto. Lo ha fatto 25 anni fa? Lo aveva già fatto prima? Lo ha fatto dopo? O forse l'intervento di Dio per unire è qualcosa che continua nel tempo ed ha bisogno della fantasia del Creatore e di quella degli sposi per trovare forme sempre nuove? E c'entrano gli altri in tutto questo? Nel gruppo che ci ha aiutato a preparare questa riflessione ci è venuto in mente un film uscito qualche tempo fa, Casomai. È la storia di un ragazzo e una ragazza che decidono di andarsi a sposare in una chiesina di un piccolo paese. Chiedono al prete, un tipo un po' particolare, qualcosa di speciale per il loro matrimonio. E lui li accontenta. La sorpresa è questa. Durante la cerimonia coinvolge tutti gli invitati, i parenti e gli amici intervenuti a rispondere il loro sì a quella unione. In quell'unione e nel suo successo c'entrano anche loro. Hanno una parte di responsabilità, ma gli invitati quell'esame non lo superano. Sono impegnati nelle loro tante cose da fare, la loro partecipazione si limita a quella giornata, a quella cerimonia. Ciò che verrà dopo non li riguarda. Se quel prete avesse fatto lo stesso esame alla comunità, a tutte le persone che ci hanno accompagnato in questi anni, siamo convinti che avrebbe promosso tutti. Nella nostra storia, tutti voi ci siete entrati e come? Non solo in quel giorno di 25 anni fa, ma in tutto quello che è venuto dopo. L'uomo non separi ci sembra in qualche modo limitativo. Meglio sarebbe dire tutti facciano la loro parte per aiutare Dio ad unire. In questo senso, i successi e le sconfitte nella vita familiare di un uomo e una donna non riguardano solo loro. Le responsabilità, i meriti e le colpe vanno condivisi e cercati anche al di là dei confini della singola famiglia. I due saranno una cosa sola, leggiamo ancora nella Bibbia. Noi pensiamo che l'essere una cosa sola non sia l'annullamento dell'uomo e della donna come persone, ma piuttosto il momento più alto di valorizzazione delle loro differenze. Il libro della Genesi ci dice: Dio creò l'uomo simile a sé, lo creò a immagine di Dio, maschio e femmina li creò. La parola uomo qui, ci dicono gli esperti e le esperte, è una cattiva traduzione del testo originale. Si sarebbe dovuto dire Dio creò l'umanità simile a sé. Maschio e femmina li creò. Dunque non siamo stati creati neutri. Siamo stati creati maschi e femmine e proprio in questo essere maschi e femmine esprimiamo la somiglianza con Dio. Siamo la sua immagine. Ci ha aiutato nella nostra riflessione anche la poesia del poeta libanese Gibran che abbiamo letto. Amatevi l'un l'altro, ma lasciate che vi sia spazio nel vostro essere insieme. Cantate, ballate insieme e siate gioiosi, ma lasciate che ognuno sia solo. Anche le corde di un liuto sono sole eppure fremono alla stessa musica. E ancora, la quercia e il cipresso non crescono l'una all'ombra dell'altro. Bellissima l'immagine degli alberi che hanno bisogno di spazio, non crescono se si fanno ombra. ma nello stesso tempo intrecciano le loro radici e traggono nutrimento dallo stesso terreno. Nella ricerca del difficile e sempre precario equilibrio tra costruire intrecci e lasciare spazio sta la fatica di tutti i giorni, e non solo quella della vita a due e della vita familiare. Ma la fatica quotidiana non finisce qui. La vita quotidiana sembra avere un potere davvero particolare. È capace di inghiottire i progetti, i sogni, gli ideali più alti. Lo fa in modo subdolo, pezzetto per pezzetto. Così il rischio è alto di non accorgersene e di ritrovarsi giorno dopo giorno, e quel che è peggio, senza averlo scelto, ad andare in un'altra direzione rispetto a quella che ci si era prefissi. Ti ritrovi, prima o poi, ad andare avanti per inerzia. E la fisica ci insegna che per rompere lo stato di inerzia ci vuole una forza. Aggiungerei in questo caso una grande forza. È per questo che non si può essere soli, da soli. La battaglia contro l'inerzia non si può vincere. La vita quotidiana è un rischio, ma è anche un'opportunità. Può tagliare le ali ai sogni più grandi, ma è anche il luogo, l'unico, in cui piccoli, grandi miracoli dell'amore possono avvenire.
Al Signore e alla comunità e ai due sposi, grazie. Grazie perché abbiamo due persone che amano la storia. La storia per me significa vita, significa insegnamento, significa amore, significa non disperdere quello che è umano, che è intelligenza, che è donazione di cultura, che è quello più bello da insegnare ai nostri figli e ai nostri ragazzi. Loro sono state sempre delle persone molto meravigliose per noi, e la loro vita ha dato tanto insegnamento a noi, e quindi questa grande gioia di ritrovarsi insieme a loro, insieme ai loro ragazzi, che io ho vissuto sempre, ogni momento, e li ho amati e li amo sempre, perché appunto loro hanno fatto la nostra storia. E con loro c'era anche Alina, mia figlia, che erano amici, andavano a delle iniziative insieme, e che era un momento molto bello. Allora vorrei dire ancora grazie per averci ridati, grazie perché loro si ritrovano ancora con noi, e grazie anche che hanno due figli meravigliosi, perché questa storia è una storia che dura da tanto e che ha insegnato a tutti noi un grande amore. Grazie, Signore.
per una strana coincidenza che qualcuno può chiamare, io non ho nessun problema a ritrovarmi in questi, anche provvidenziale, mi è capitato in un libretto che alcuni che amici hanno scritto per il loro matrimonio una frase che mi ha molto colpito, è la sentenza 71 del Vangelo secondo Filippo, un Vangelo apocrifo che è collocabile nel secondo secolo, che recita così: quando Eva era in Adamo non c'era la morte, quando fu separata da lui sopravvenne la morte, se tornerà in lui e se lui stesso la riprenderà non ci sarà più la morte. Questo testo è rafforzato da un'altra frase di Giovanni Crisostomo, che riecheggiando quando i nostri amici tra l'altro ci hanno letto della Genesi, il capitolo secondo, versetto 27 della Genesi, che in una traduzione che ho io è un pochino più corretta, nel senso che si parla di questo Dio che creò gli uomini a norma della sua immagine, a norma dell'immagine di Dio, Dio li creò maschio e femmina. Per cui Giovanni Crisostomo può affermare appunto che nel progetto di vita a due, nelle nozze, i due uniti ricompongono l'immagine di Dio. Ecco, è già stato detto, lo diceva molto bene Tania, io devo ringraziare veramente con Anna Maria, rivolgere una preghiera di ringraziamento al Signore di essere approdato in questa comunità e quindi di aver avuto la possibilità di confrontarmi, di partecipare alla vita di tanti altri che hanno percorso così periodi più o meno lunghi di vita di coppia e di quindi di avere anche il sostegno nella mia, che ormai ha superato i 40 anni e ci avviciniamo appunto ad altri traguardi eccetera, ma che sono sempre, sappiamo che sono sempre così problemi di equilibri mai come dire raggiunti una volta per tutti, mai consolidati, ma che hanno bisogno continuamente di conferme. Per cui mi sento di ringraziare il Signore per oggi in particolare aver avuto questa possibilità di partecipare a questa festa, a questa gioia di Dea e di Stefano, che penso possono guardare senza dubbio con orgoglio in qualche modo al percorso fatto fino qui, ai frutti che hanno lasciato e che ci hanno dato, che abbiamo potuto condividere. Per questo io vorrei dire grazie al Signore.
Condividere. Io ho avuto la fortuna di condividere con loro due frutti, che sono Emanuele, sono Marco prima e Emanuele dopo, che ho avuto come studenti in questi anni. Ora siamo liberi, sia io che loro, di esprimerci, spero, affetto, perché uno fa l'università, l'altro è andato in terza, io insegnavo solo fino alla seconda, tra l'altro io da 3 giorni sono andato in pensione, quindi siamo assolutamente liberi di dirci quello che sentiamo. E, diciamo, volevo ringraziare appunto Stefano e Dea di aver insistito a metterli lì, perché io ero un po' restia, perché quando conosco un ragazzo sono imbarazzata, no? Abbiamo passato 2 anni a far finta di conoscerci, a darci del lei, un po' confusi, perché poi qui ci diamo dal tu, là ci diamo del lei. È stato Luciano, sì, il responsabile. C'è Luciano oggi. comunque, diciamo, ci siamo barcamenati fra il tu e lei, ma perlomeno per quanto riguarda me, diciamo, nel corso del tempo, perché sono ragazzi modesti che non si mettono in mostra, per cui non è stato immediato comunicare, ma posso testimoniare che sono due ragazzi di una sensibilità e di una generosità, oltre che intelligenza, intuito, ma la cosa che mi colpiva era riconoscere quel qualcosa che in comunità si cerca di costruire, no? Cioè l'atteggiamento solidale, l'atteggiamento generoso, al punto che a volte io dovevo, quasi mi sentivo di dover frenare certi atteggiamenti, come di proteggerli, per la paura che magari un eccesso di generosità potesse comportare qualche danno, no? A se stessi. E quindi diciamo è stato per me un'esperienza molto ricca ed è stato bello vedere come questi due ragazzi sono veramente due ragazzi eccezionali. E di questo volevo ringraziare Stefano Dea e anche il Signore, visto che Stefano li ha definiti un dono di Dio.
Io per prima cosa devo confessare un peccato. Io invidio queste belle coppie che possono festeggiare qui con tutti noi, che ci danno questa gioia, che ci hanno dato tutta questa testimonianza. Io 49 anni fa dovetti scegliere come data il 28 agosto. Pensate se l'anno prossimo vi chiamassi qui, sempre che il Signore lo volesse, il 28 agosto. Non si può proprio, però quanto godo questi momenti e quanto ringrazio queste testimonianze, i giovani. L'hanno già fatto Antonio e... l'avevo seduta, sì, per i 50 anni. Ecco, questa partecipazione che io forse sono un poco viscerale, vivo proprio e me la porto dentro poi fuori di qui e mi fa stare bene nella vita. Parlando poi di questi giorni, potete immaginare quanto è utile questo momento. E io non posso che augurare a loro il proseguimento, ma è una cosa già scontata, troppo bravi, troppo partecipi e così impegnati, e a tutti noi della comunità di godere spesso di questi bei momenti.
Mi giro. Carissimi Dea e Stefano, io e Mimmo ci sentiamo molto vicini in questo giorno che sicuramente sentiamo anche un po' nostro, anche se manca ancora un po', ai nostri 25 anni. In questi anni la nostra amicizia è cresciuta e insieme abbiamo condiviso momenti belli, ma anche un po' tristi, difficoltà e soddisfazioni che riguardano i nostri figli e le nostre figlie. Le scelte che abbiamo fatto e che tuttora ci coinvolgono ci fanno percorrere quella strada che non ci permette di stare fermi, chiusi nel nostro quotidiano, ma spinti da un soffio leggero ci indica il cammino che, come i discepoli di Emmaus, ci consente di riconoscere il nostro compagno di viaggio, di spezzare il pane e il vino con lui.
Andiamo un po' sul leggero, se permettete. Non ci commuoviamo troppo. Sarebbe troppo facile giocare col tuo nome, Dea. Tu sei la grande madre, Venere vincitrice o la celeste Astarte? Insomma, il femminile di Dio. Ma il confronto con Stefano sarebbe sbilanciato. Lui infatti è solo un santo, anzi, il primo dei martiri, da 25 anni. Bando a questi discorsi troppo sofisticati. Per noi rappresentate un ideale, un faro, due solide colonne attorno a cui si aggregano giovani, adulti e nonne. Per questo a voi va il grazie della comunità e vi auguriamo in coro vai per le nozze d'oro.
Percorrere un tratto della propria vita assieme. Questo sia a piedi, sia con altri mezzi, sia in salita, arrampicandosi. Noi abbiamo scelto di percorrere un tratto della nostra vita in amicizia in bicicletta, andando per le strade d'Europa in allegria con i nostri ragazzi, amici, e vivendo appunto questi momenti di libertà e di affetto e di condivisione. Siccome la bicicletta è un'attività che si può fare fino a tarda età, io auguro a voi e a noi di poter condividere questo cammino biciclettaro ancora per tanti anni.
Giovanni Franzoni fa ai due 25ennali sposi un dono tutto suo particolare, suo e della moglie Yukiko. È una favola, la favola di Comma e la sua storia. La legge Francesco.
Questa è una fiaba di Giovanni. Comma e la tua storia. In tempi antichi, raggiungibili solo attraverso il racconto di storie, Nelle lontane isole del Giappone si trovava un villaggio detto Takejakao, che vuol dire villaggio dei bambù, proprio immerso in quella valle ricca di quelle grandi splendide piante. Il villaggio era abitato da contadini poveri e malabrugliosi, che coltivavano il riso e di quello vivevano accontentandosi di avvolgerlo in odorose alghe di colore verde scuro e di mettersi dentro dei pezzettini di pesce che ottenevano dai pescatori dei villaggi sul mare in cambio un po' di riso che i contadini traevano dalle loro scarse riserve. Ma gli abitanti di Takejakao non si limitavano a lavorare o a mangiare, cercavano di essere felici nelle loro capanne e la sera, davanti al fuoco, raccontavano ai bambini storie di draghi, principessi e samurai. I bambini, spaventati per le terribili descrizioni dei draghi, stringevano un braccio alle mamme, ma poi ridevano quando il samurai liberava la principessa e tornavano di volare. Un giorno, sulle nuvole, o di cavalcare ai ruoni più veloci del vento. Comma, un bambino svelto capace di inventarsi le soluzioni, aveva una sorellina, che essendo dedicata come un fiore, l'avevano chiamata Anà. I bambini aiutavano i grandi nel lavoro, ma andavano anche a giocare nel bosco e sarebbero stati felici se Anà non avesse sofferto molto per i giolloni che le gonfiavano le dita. Comma fu dunque incaricato di applicare sulle mani di Anà delle erbe macerate nell'acqua che mendicavano le piccole piaghe procurate dal giolone quando questi scoppiavano. Questi impacchi peraltro producevano il bruciore e Anà si ritraeva energicamente e nascondeva le mani sotto un drumbuglione, dando un bel da fare a Comma che finì per inventarsi una stratagemma. Si produceva in morfie e berretti buffissimi e chiudeva lo spettacolo con una mossa a sorpresa. Tirava fuori la lingua in modo divertente e Anà rideva. Distratta dalla scenetta, l'applicava le erbe e le fasciava le dita. E Anà si dimenticava di piangere per il bruciore. Ora accadde che lo Shogun, un principe che governava la regione, ebbe bisogno di molti soldi per muovere guerra a un altro potente che aveva invaso i suoi territori di cassa. Così arrivò a Takejakao, un funzionario dello Shogun, che annunciò ai contadini che per ordine del principe era raddoppiata la quantità di riso che il villaggio doveva conferire al palazzo per il mantenimento della corte e per il sostentamento dei soldati. I capi famiglia si riunirono per discutere su questa faccenda e passarono molte ore a fare conti.
La liturgia si conclude con l'invito a tutti a fermarsi insieme per consumare un pranzo di festa e sotto la musica del canto con cui abbiamo iniziato la celebrazione rileggiamo insieme qui la favola che Giovanni Franzoni ha scritto e ha donato a Stefano Idea ed alla comunità. Si intitola Ciomma e la sua storia. In quei tempi antichi, raggiungibili solo attraverso il racconto di storie nelle lontane isole del Giappone, si trovava un villaggio detto Takezato, che vuol dire villaggio dei bambù, proprio immersa in una valle ricca di quelle grandi e splendide piante. Il villaggio era abitato da contadini poveri ma laboriosi, che coltivavano il riso e di quello vivevano accontentandosi di avvolgerlo in odorose alghe di colore verde scuro e di metterci dentro dei pezzettini di pesce che ottenevano dai vigili pescatori dei villaggi sul mare in cambio di un po' di riso che i contadini traevano dalle loro scarse riserve. Ma gli abitanti di Taketsato non si limitavano a lavorare e a mangiare, cercavano di essere felici nelle loro capanne e la sera davanti al fuoco raccontavano ai bambini storie di draghi, principesse e samurai. I bambini, spaventati per le terribili descrizioni dei draghi, si stringevano in braccio alle mamme, ma poi ridevano quando il samurai liberava la principessa e sognavano di volare un giorno sulle nuvole o di cavalcare aironi più veloci del vento. Chomma, un bambino svelto e capace di inventarsi le soluzioni, aveva una sorellina che, essendo delicata come un fiore, avevano chiamato Hana. I bambini aiutavano i grandi nel lavoro, ma andavano anche a giocare nel bosco e sarebbero stati felici se Hana non avesse sofferto molto per i geloni che le gonfiavano le dita. Chonna fu dunque incaricato di applicare sulle mani di Hana delle erbe macerate nell'acqua che medicavano le piccole piaghe procurate dai geloni quando questi scoppiavano. Questi impacchi peraltro producevano bruciore e Hana si ritirava energicamente e nascondeva le mani sotto il grembiulino dando un bel da fare a Chonna che finì per inventarsi uno stratagemma. Si produceva in smorfie e sberleffi buffissimi e chiudeva lo spettacolo con una mossa a sorpresa. Tirava fuori la lingua in modo divertente e mentre Hana rideva, distratta dalla scenetta, le applicava le erbe e le fasciava le dita. E Hana si dimenticava di piangere per il bruciore. Ora accadde che lo shogun, il principe che governava la regione, ebbe bisogno di molti soldi per muovere guerra ad un'altra potente che aveva invaso i suoi territori di caccia. Così arrivò a Taketsato un funzionario dello shogun che annunciò ai contadini che per ordine del principe era raddoppiata la quantità di riso che il villaggio doveva conferire al palazzo per il mantenimento della corte e per il sostentamento dei soldati. I capi famiglia si riunirono per discutere su questa faccenda e passarono molte ore a fare i conti. Il raccolto di quell'anno non era andato molto bene e per dare il riso richiesto avrebbero dovuto sottrarre cibo alle famiglie. Uno propose di sottrarre cibo alle vecchie e ai vecchi, ma molti protestarono perché non era giusto togliere la vita a quelli che l'avevano spesa per i loro figli e nipoti. E poi chi avrebbe raccontato le storie ai bambini? Allora un altro disse, togliamo il cibo ai bambini. E tutti lo rimproverarono per questa stupida proposta, perché se i bambini non crescevano il villaggio non avrebbe avuto vita per il futuro. Un altro disse, allora togliamo cibo a quelli di mezza età. Ma tutti gli furono addosso perché se non erano nutriti quelli che lavoravano non avrebbe mangiato nessuno. Finalmente parlò il più vecchio di tutti e disse, mandiamo una delegazione allo shogun per dirgli che non possiamo aumentare la quantità di riso che dobbiamo mandare al palazzo. Senz'altro capirà. E lo shogun capì. La mattina dopo i contadini videro un grande polverone che si sollevava dalla strada e portava al castello e cominciarono a fuggire per la montagna. I soldati che cavalcavano splendidi destrieri e indossavano terribili elmi e corazze piombarono sul villaggio e incendiarono le capanne, poi presero quelli che non erano scappati in tempo e li legarono a delle croci di legno finché non fossero morti. Tutti gli altri villaggi dovevano sapere come sarebbero stati puniti i sudditi che disobbedivano agli ordini dello shogun. Così anche Chomma ed Hana si trovarono legati alle croci. Chomma sperava che la morte fosse venuta presto per porre fine alla tortura, ma Hana piangeva perché le corde erano state legate troppo strette ai polsi e le mani le facevano male. Allora Chomma ebbe un'idea. Si voltò verso la sorellina e cominciò a distrarla con le smorfie e finì con una mossa finale della lingua fuori. Così Hana morì ridendo. E Chomma morì mostrando la lingua in un supremo sberleffo che il soldato che sorvegliava le croci non riuscì a capire. Perché ridono? Si domandò questi stupidi bambini. Il soldato si chiamava Goemon ed era fortissimo e crudele, ma non aveva fatto carriera perché balbettava e quando avesse dovuto dare un ordine si impuntava sulla prima parola. Così non era diventato comandante. Mentre stava perplesso davanti alle croci di Chomma e di Hana, queste si trasformarono in due possenti aquile e volando via portarono i bambini verso la montagna e Goemon non li vide più. Esterrefatto, il crudele soldato se ne andò, ma la storia gli si appiccicò sul groppone e non lo abbandonò più. «Va, va, vattene!» disse Goemon, «perché pesi e mi dai fastidio!» «E tu raccontami», disse la storia, «e io me ne vado. Come faccio a raccontarti se zagaglio?» disse Goemon. «E tu inventati qualcosa». Goemon non ci dormì tutta la notte e poi ebbe una pensata. Costruì un pupazzo di stoffa e ci fece un foro che andava dal culetto alla bocca. Poi ci fece scorrere uno spago che comandava la lingua dal di sotto e tutte le volte che uno tirava lo spago usciva la lingua e faceva lo sberleffo. Allora la storia lo lasciò in pace, ma da allora è raccontata in tutti i villaggi e in tutte le scuole del Giappone e deve essere raccontata anche in altri paesi del mondo perché i bambini, come i grandi, sappiano che i prepotenti saranno vinti dall'intelligenza e dalla risata. Scusate se è poco, siamo stati un po' estrosi, ma adesso gridiamo «Viva gli sposi!»
Ed è paraplegica e di tanto in tanto deve sottoporsi a interventi chirurgici. Il costo dell'operazione è di $1,000, l'introito mensile della famiglia di $200 e il servizio sociale del nascite, attraverso noi che abbiamo fatto avere questi soldi, ha dato un contributo di $266. Come vedete è una piccola cosa per cui noi ogni tanto cerchiamo di raccogliere. Un altro campo di quello di Sabri e Shatila e di Bore e Baragini, che è il nostro proprio campo, con cui facciamo riferimento, c'è una bambina di un anno e una gemella, mentre la sorellina sta bene, Razan è nata con grosse carenze cardiache. Il padre è un muratore, perciò dice, la famiglia è formata di 7 persone. L'operazione a cuore aperto costa $7,000 e l'introito della famiglia naturalmente è molto modesto. Anche in questo caso il nascite ha contribuito con $266. Oggi raccogliamo per questo qui.
Un'informazione che fa eco a quanto detto sulla colletta e che consideriamo un auspicio, un segno di speranza, un arcobaleno anche per Bea e Stefano. Che l'altro giorno ha fatto una dichiarazione su un giornale israeliano che è da considerare di estrema importanza, il riconoscimento dello Stato di Israele come Stato ebraico, per cui c'è una maggiore flessibilità sul tema scottante del rientro dei profughi dagli altri paesi arabi e dai campi di concentramento, eccettuati 200.000 dal Libano, che sono, ed è secondo me estremamente importante questa posizione di Arafat, che distingue fra famiglie che ormai in qualche modo sono integrate e quel gruppo di palestinesi, appunto, al quale si era sempre dedicato il Nasr, che ormai sono rifiutati da Israele, rifiutati dai paesi arabi, rifiutati dal Libano, sono veramente il resto. Per chi conosce la Bibbia, sono il resto di Israele. E il fatto che Arafat abbia distinto fra la posizione socio-culturale politica di chi in un qualche modo si è integrato e di chi è rimasto fuori da tutti i giochi di potere, a me è parso di grandissima importanza. E quindi è con questo che, con particolare animo, a parte l'altro regalo che facciamo per i bambini di strada, insomma, l'eccezionale importanza che acquisiscono i palestinesi dei campi del Libano, che sono un avanzo socio-politico sui quali però Arafat, che non è una persona da poco, diciamo, nonostante tante controversie, tanti tentativi di farlo fuori, lui ancora su questo resto ormai inutile e inerme, lui ancora scommette.
La memoria della cena del Signore, il ricordo di quello che Lui ha fatto, di quello che noi siamo chiamati a fare insieme.
La preghiera eucaristica che è sul foglio, e la leggeremo così, ci è segnato 1-2, leggeremo io e Mimmo una strofa per uno e poi tutti insieme invece la parte finale. Grazie Signore per questo giorno che ci doni, un altro giorno da non perdere, un altro giorno per amare.
Grazie, perché sappiamo che ogni giorno non è un giorno qualunque, ma il momento insostituibile della nostra conversione, l'ora certa della nostra possibilità di essere quelli che tu intendi e credi che siamo.
Grazie, Signore, perché ci ami e per questo totale amore ti sei spogliato della tua potenza. Ti fai silenzio e non imponi la tua volontà, ma accetti i tempi della nostra crescita.
Grazie perché solo così ci puoi aiutare a diventare adulti, solo così puoi rimanere con noi, affinché noi sappiamo che dobbiamo vivere come gente che se la cava senza Dio, stando davanti a Dio.
Grazie, Signore, perché ti sei lasciato sloggiare dal mondo e inchiodare sulla croce e hai gridato pietà dall'alto del tuo martirio. Così hai affidato il mondo alla nostra potenza e alla nostra debolezza. Hai deposto nelle mani del tuo popolo il destino della sua storia.
Grazie, Signore, perché ti abbiamo incontrato nel tuo Figlio e perché tu dai la tua grazia anche a quelli che non ti hanno incontrato.
Grazie per la gratuità di questo incontro che non distingue, non privilegia, non dà potere. Sappiamo che ciò che importa non è l'averti conosciuto, ma che tu, nell'ora che verrà, riconosca nei tuoi figli e nelle tue figlie quelli che tu intendi e credi che siamo.
Grazie, Signore. Noi siamo invitati alla mensa del Figlio tuo, quella mensa che hai condiviso con Giuda e con uomini fragili e dubbio e di timore, lasciando il tuo testamento. Prendete questo pane e mangiatene tutti, questo è il mio corpo dato per voi. prendete questo calice e bevetene tutti. Questa è la nuova alleanza per una nuova eterna comunione d'amore. Fate questo in memoria di me. Grazie, Signore, e aiutaci. Manda il tuo spirito su questi doni e su di noi, affinché la veglia critica della nostra coscienza non si sconfisca mai.
Siamo invitati tutti ad accostarci a questa mensa, nutrici di pane e vino, corpo e sangue di Cristo. Amen. Concludiamo. L'annunzio più grande è quello che ci ha dato il Signore. Lo leggiamo insieme a piede della pagina. Vi do un comandamento nuovo. Amatevi gli uni gli altri. Amatevi come io vi ho amato. Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli, se vi amate gli uni gli altri. E mettendo la mano destra sulla spalla del nostro vicino gli diamo la benedizione. Invece che ci benedica, sostituiamolo: ti benedica Dio Onnipotente, nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. Oh, qui c'è la scatola per i regali, dopo. E cantiamo. Eppure soffia.